Assolutamente. Walter, posso rispondere perché sennò mi perdo il filo, dopo magari le altre. Ok. Allora, sì, ragazzi, ho finito il foglio. Inizierò da Stefano e poi purtroppo per me dovrò andare verso Andrea. Le sue domande che sono estremamente interessanti e complesse. Tra l'altro dirò che gli argomenti che avete fatto sono argomenti stupendi, sono argomenti che necessiterebbero di un altro incontro perché sono argomenti che veramente meritano riflessione di tutti noi. Risponderò ovviamente nei limiti delle mie possibilità, cioè di colui che non è un politico, ma che è, direi, a questa dimensione medico-filosofica. Ci provo. Stefano, tre sfide. La prima, certamente, la generalizzazione cosa ha prodotto? La generalizzazione ha prodotto un sistema procedurale. Cosa vuol dire procedurale? Vuol dire che prima c'è la procedura, poi tutto il resto. Ora, la procedura è qualcosa che necessita di tecnica, che necessita di struttura, che necessita di tempo. Il tempo è della procedura, la tecnica è della procedura e lo spazio è della procedura. Ciò significa che la generalizzazione, dal punto di vista pratico, ha introdotto spazi, ha introdotto tempi, ha introdotto strumenti e linguaggi che non sono propri dell'essere umano in quanto tale della persona. E questa è una problematica importante. Quindi c'è quasi un discorso di alienazione della persona di fronte alla procedura. Questa è la prima cosa. Medicina difensiva? Certamente. La medicina è entrata negli anni 60, quindi proprio nel paradigma di cui vi ho parlato, è entrata nella sua età dell'imputabilità. Ora, cosa produce dal punto di vista etico la medicina difensiva? Un sovvertimento dell'etica del medico che da migliaia di anni era un fare disinteressato, da Ippocrate in poi, fino alla medicina difensiva, e che invece ora necessita di un principio di tutela personale che sovverte questo disinteresse perché è nell'interesse del medico evitare i conflitti. Ma come fa il medico a evitare conflitti soprattutto, e questo è il tema politico, lo fa aumentando gli elementi diagnostici e quindi lo fa sfruttando tecnologicamente tutte le risorse possibili pur sapendo lui che queste risorse sono sprecate perché in realtà vuole evitare ogni minimo dubbio rispetto alla diagnosi, utilizzando in maniera inappropriata, con eccesso diagnostico, gli strumenti. E questo è un discorso politico, perché ovviamente la spesa della medicina difensiva è enorme proprio per questo motivo. È chiaro, Stefano, che alla base della medicina difensiva esiste il sospetto da parte del paziente e la mancanza di fiducia nei confronti del medico. Ed è chiaro che la medicina narrativa qui può lavorare. Perché la concordanza sul piano di cura fa sì che io, medico, faccia soltanto promesse che posso mantenere. Ma se io mantengo le promesse che faccio, sono una persona affidabile, in quanto la fiducia non è altro. Io do fiducia a chi mantiene le promesse che fa. Questo è. Essere affidabile vuol dire mantenere le promesse che si fanno. Questo è il concetto di affidabilità. Allora, nella concordanza, io ti faccio delle promesse che posso mantenere, non faccio promesse che non posso mantenere. E questo, fiducia nel concordare assieme, mi ripaga e mi permette di ridurre l'eccesso diagnostico con un risparmio fondamentale. Il miglioramento dell'aderenza fa risparmiare milioni di euro a qualsiasi azienda che lavora sulla concordanza. Certamente il paziente oggi è diverso. Proprio per questo sospetto, il paziente non ritiene il medico sempre comunque disinteressato e affidabile. E quindi che cosa fa? Va a cercare su internet altre cose. Ma anche in questo caso, Stefano, se io comunico con te dicendo i limiti delle mie possibilità in quanto medico, guarda, i limiti miei, io quando ho delle skill che noi insegniamo è personalizzare e dire guarda, per me. Da tutto quello che ci siamo detti, per me, per il fatto che tu vivi così, sei al quarto piano, non c'è la possibilità, forse non è questa la terapia migliore per te, ma da ciò che mi dici, ritengo che possa essere questa. Che cosa ne pensi? Questo cambia. Perché devo andare da un altro, quando ho trovato in questa persona che mi ha ascoltato? Perché devo andare da un altro quando ha capito che io sono preoccupato? Perché la skill fondamentale è esprimere questa preoccupazione che percepisci, che è un approccio empatico. Perché se uno ha un approccio empatico, l'altro che si sente compreso e capito dovrebbe andare da qualcun altro? E ti dirò di più, nella mia esperienza personale, io ho fatto il medico per 40 anni, nella mia esperienza personale ho fatto gli errori, alcuni errori sono stati facilmente compresi dal paziente. E mi ha perdonato, perché? L'ho fatti in quanto pensavo che fosse la cosa migliore per lui. Politicamente ha un effetto secondo me fondamentale e passo però ad Andrea che mi fa, intanto mi dice giustamente, anche qui lo scetticismo, anzi il termine narrazione all'inizio è vero, la narrazione è stata usata troppo spesso come un relativismo interpretativo, per cui questa è la narrazione che io penso, è la narrazione mia. Noi invece la consideriamo come una modalità di dare senso effettivamente alle cose, modalità personale, ma modalità anche di una società, perché esiste una identità narrativa personale, cioè chi sei tu? Chi sei tu? Io ti do il tuo, eh. A me non importa niente, tanto tra un po' vado via. Io, chi sei tu? Andrea, tu non sei soltanto il tuo. I tuoi cromosomi, non sei soltanto il tuo DNA, e cioè non sei soltanto il medesimo, tu sei anche colui che ha avuto questa storia, una storia che sarà molto ricca. C'è la persona che si è innamorato, c'è la persona che si è arrabbiato, c'è la persona che hai dei valori, che ti piacciono delle cose come Cecilia. Questa è la tua identità narrativa, perché tutte le cose che ho detto fino adesso, al di là dei cromosomi, tu ne costruiti attraverso la narrazione. Ma come esiste l'identità narrativa di Andrea? C'è l'identità narrativa di una società. La nostra società ha un'identità narrativa che ha delle radici, sono state citate non a caso nei circoli di Rossetti con la parola Costituzione. Non a caso, quel circolo, con la parola Costituzione, che fa parte della nostra identità narrativa. E talvolta abbiamo il senso doloroso che questa identità non sia più tale, che siamo altri rispetto a quello che eravamo. Ma torniamo alle tue domande. La prima fondamentale: perché la cura dell'altro è un comportamento innato oppure no? Dal punto di vista politico, Poincaré, che come avete capito, forse avete capito, è il mio filosofo di riferimento, diceva: ma come vuoi vivere te? Io vorrei vivere bene, con e per gli altri, entro istituzioni giuste. Credo che questa definizione, intanto, ci dica molto. Bene vuol dire orientandomi al bene, orientandomi al bene. Dove? Con gli altri, ci dice una cosa fondamentale che adesso spiegherò, ma anche per gli altri. Ma in un luogo così estraneo, un luogo atemporale, un luogo astorico? No, io sono un essere storico. Io sono un essere storico, dice Poincaré. Quindi voglio vivere bene, con e per gli altri, entro istituzioni giuste. Ci fa capire che fuori dalla giustizia, da una istituzione giusta, la vita non sia poi promossa. Personale non sia promossa ai massimi livelli. Ma perché per gli altri? Per gli altri, Andrea, questo te lo dedico. Per gli altri, per questo motivo. Perché noi abbiamo un interesse primario rispetto agli altri. Interesse significa, dal punto di vista etimologico, interesse. Siamo in mezzo. Noi in maniera costitutiva siamo in mezzo ad altri, non vivremo mai da soli. Quindi siamo, c'è un interesse, un essere in mezzo, un esserci in mezzo ad altri. Okay? Questo interesse è reso maggiore proprio dalla narrazione. A noi piace ascoltare le storie. Noi siamo uomini che vogliamo ascoltare le storie, vogliamo raccontare e vorremmo essere raccontati. Vorremmo essere raccontati, ci piace quando siamo raccontati. Ulisse pianse quando era nascosto, non era, ha detto per Ulisse quando, mi pare, nei Feati parlavano di lui e quindi si è sentito raccontato. Allora ha preso il suo mantello di porpora, se l'è messo sulla faccia per non far vedere che piangeva, perché era commosso. Si era commosso perché? Perché riconosceva nel racconto se stesso. Ecco. Quindi l'interesse è un essere in mezzo che attraverso il racconto ci muove a che cosa? Quello è un comportamento innato, l'empatia. L'empatia è un comportamento innato. Ce l'hai te, ce l'ho io. Certo, il nostro livello può essere diverso da quello, per esempio, del genere femminile, che è un livello più alto dell'empatia. Ma l'empatia ci permette, attraverso l'interesse e il racconto, a essere mossi dalle storie e quindi a fare in modo molto semplicemente che su una persona anziana cada per terra vicino a te. Te, Andrea, cosa fai? Vai via? E perché? Perché? Perché sei in mezzo?
Quindi
Perché?
che qualcuno lo filma anche con il telefonino, né? Non
Ma
siamo
certamente sì, ma certamente sì, ma certamente sì. Ma alla base dell'etica, uno degli elementi generali dell'etica, la base fondamentale dell'etica è questo: accorrere a prestare aiuto a una persona che cade, un anziano che cade, per esempio. Questo è naturale per l'uomo che ha interesse. E quindi il medico, oppure ognuno di noi, quando ha avuto un proprio caro che si è ammalato, chi di noi non ha avuto un proprio caro che si è ammalato? Ebbene, in quel momento non ha sentito una specie di inquietudine, un dover fare qualcosa, un voler fare qualcosa per il proprio caro? Un'inquietudine, un voler fare qualcosa. Ma questo voler fare qualcosa non voleva, non era qualcosa che si esprimeva in un'azione anche piuttosto veloce, cioè non nell'aspettare, ma nel voler fare qualcosa immediatamente per quella persona. Nel voler quasi mettersi a servizio, Andrea, di quella persona. Ti è mai capitato una cosa del genere? A me è capitato, nella mia vita professionale, questo senso di inquietudine, questo voler fare qualcosa per quel paziente di cui io ero in parte preoccupato, ero preoccupato e volerlo fare, e cercare di mettermi a servizio. Ebbene, la preoccupazione, l'inquietudine e la preoccupazione è tradotta in latino con il termine cura. Il mettersi al servizio di un altro è tradotta con il termine greco terapeia. Terapeia è il mettersi al servizio di un altro. Patroclo era terapaion di Achille. Il muoversi verso l'altro in maniera abbastanza veloce, in italiano, artificio cito, è sollecito. Quindi la cura. Qui, la terapia, quindi la sollecitudine, Andrea, secondo me, fanno parte costitutiva del nostro essere, che poi si evidenziano in una determinata società o no, è un altro discorso. Come renderle, diciamo così, però coerenti con un piano nelle aziende, nella realtà, secondo me, e qui devi rispondere te, non rispondo io, ti posso solo dire che metodo abbiamo utilizzato noi per far entrare nella realtà ospedaliere e abbiamo utilizzato il cavallo di Troia della riduzione dei costi con il miglioramento dell'aderenza. Proponendo ai direttori generali che i nostri corsi, dopo 6 mesi, riducevano i conflitti legali della medicina difensiva, riducevano l'eccesso diagnostico e procuravano un miglioramento della gratificazione dei medici, degli operatori, degli infermieri che erano stanchi lo stesso ma erano più gratificati, e del paziente che lo andava a lutto per dire che cosa andavano male, siamo riusciti in maniera integrale a entrare nelle Marche, in Piemonte, non in Lombardia, ma ma questo è un problema tuo. E questo è ciò che volevo dire.